Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti che ogni mese entra direttamente in classe con voi. Oggi con noi ci sono Ilaria.
Ciao a tutti.
Ex liceo Newton, liceo scientifico Newton, perché fresca di diploma.
Freschissima.
Fresca di diploma e in procinto di iscriversi a...
alla facoltà di ingegneria chimica.
Mazza, complimenti. Grazie. E in bocca al lupo soprattutto. E accanto ad Aria c'è Luca invece, che frequenta il liceo scientifico Azzarita.
Ciao,
di Roma.
Simona.
In collegamento da Torino c'è Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Anche noi siamo qui nella redazione di Torino con due studenti dell'Istituto Professionale Cinematografico Federico Fellini. In particolare siamo con Alessandro.
Buongiorno a tutti.
E con Federico.
Ciao a tutti.
Buona giornata a tutti, siamo contenti di essere con voi. In anteprima, visto che oggi a Radio Zainet si parla di cinema, libri e tutto, volevamo anticipare che forse proprio Roberto Benigni è stato candidato, sarà candidato per il premio Nobel. Vero Alessandro?
Ha avuto questo onore, credo che sia anche giusto, perché comunque è stato uno tra i pochi italiani negli ultimi anni a vincere l'Oscar e comunque sta portando in tutta Italia il tutto Dante, è venuto anche a gennaio a Torino, quindi insomma se lo merita sicuramente.
Ed è la motivazione, il suo impegno in favore della divulgazione della commedia di Dante Alighieri. Ma ripassiamo subito la linea a Simona, Roma.
Sì, apprendiamo noi anche questa notizia. Non so se anche voi volete fare qualche commento in proposito sulla candidatura di Benigni.
Vabbè, no, nel senso...
cioè, no, non è necessario.
No, sono d'accordo sul fatto che abbia contribuito molto alla divulgazione letteraria, senza dubbio, ma il Nobel è... un premione, insomma.
È un premione, dici tu, Luca?
Lo trovo perfetta come... conclusione di insomma all'apice di una carriera come quella di Benigni, come abbiamo visto qualche anno fa d'altra parte Dario Fo, insomma, quindi mi sembra naturale come cosa.
Perfetto, due opinioni discordanti, meglio così. Allora andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi. Loro sono i Green Day, che compaiono anche nel film Simpson. Lo diciamo così per anticipare poi l'argomento che sarà oggi anche sicuramente il film dei Simpson, tanto atteso film dei Simpson che ha sbancato il botteghino. Loro sono i Green Day, quindi, e la canzone è Boulevard of Broken Dreams.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk alone.
radio che dà voce agli studenti. Oggi gli studenti parlano con noi di cinema, musica e libri. Lo facciamo però meglio dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
Le vacanze sono finite e noi possiamo tornare alle letture più impegnate. Per l'inizio del nuovo anno scolastico suggeriamo Joe Sacco, già autore di Palestina, che ha scritto una graphic novel sul conflitto bosniaco. Si intitola Neven e racconta di un giornalista a Sarajevo avvicinato da un reduce che si guadagna da vivere raccontando tutto quello che riguarda la guerra. Sappiano le mie parole di sangue di Bebsy Jones è invece un romanzo che parla della guerra nel Kosovo, scritto sotto forma di lettere al direttore di un'inviata spedita laggiù. Per svagarsi un po', se già non siete tra quelli che si sono precipitati a vedere Shrek 3 o il film dei Simpson, suggeriamo la commedia Severance, Tagli al personale e il divertente Funeral Party.
Ecco alcuni suggerimenti direttamente dalla redazione di Radio Zainet. Io chiedo a voi invece il vostro suggerimento. Durante le vacanze estive avete letto qualcosa che vi ha colpito in particolar modo e vorreste consigliarlo a tutti?
Io personalmente l'ultimo libro che ho letto è stato La coscienza di Zeno di Italo Svevo. E mi è piaciuto molto, vabbè, è un classico, penso.
Classicone comunque della letteratura consigliata a scuola proprio.
A parte quello, vabbè, però a scuola poi si sa che comunque c'è chi sceglie di leggere i libri che vengono consigliati e chi invece non li legge. Ho voluto provarlo e no, effettivamente insomma valeva la pena. Magari è un po' lungo da leggere, un po' ridondante, forse perché sempre sullo stesso tema di questo uomo che non riesce ad abbandonare la nevrosi, appunto l'ultima sigaretta che lui ha sempre in mano, quella che definisce l'ultima sigaretta, che poi in realtà non è mai l'ultima, ci sarà sempre una sigaretta dopo e continuerà quindi a fumare per tutta la sua vita. Ma in realtà è bella comunque il messaggio che arriva un po' verso la fine, perché Italo Svevo stesso definiva il personaggio di Zeno Cosini, appunto il protagonista, lo definiva un abbozzo, a differenza dei personaggi dei romanzi precedenti, mentre dove il protagonista era solamente appunto un nevrotico, punto e basta, e Zeno Cosini è un abbozzo, nel senso che ha ancora una personalità che si deve formare, quindi una personalità in evoluzione.
Luca, la tua personalità si è formata?
La mia?
Sì.
Leggendo
no, in generale,
i classici scolastici? No, la personalità è in formazione. Io, se posso consigliare qualche titolo, quest'estate ho passato intere mattinate, pomeriggi e serate a leggere la bibliografia completa di John Fante.
Ah, però.
Quindi io consiglierei di scegliere un titolo a caso, o dalla saga, la famosa saga Bandini, quella da cui poi è stato tratto anche il film Chiedi alla polvere, o da una serie, le varie raccolte di racconti firmati Fante, e di provare questa lettura americana degli anni 30. E un altro libro che ho letto, ed è un altro classico scolastico, l'ho letto per fare un favore a un amico che doveva appunto leggerlo per scuola, è un classico,
funziona così,
esatto, è un classico del romanticismo, ed è Goethe, Le affinità elettive.
Pesante.
Lungo, devo dire, perché insomma
pesante,
per un lettore abituato e che ha molto tempo da spendere ci vuole comunque una settimanella per smaltirlo. E però insomma è un libro che lascia molto, nel senso da far riflettere parecchio su quello che succede, sui rapporti che si instaurano tra due persone, insomma.
Sentiamo cosa hanno da aggiungere da Torino, Simonetta.
Sì, allora noi volevamo precisare che comunque Benigni, diciamo che rientra nel Toto Nobel, nel senso che proprio i nomi poi saranno annunciati tra l'8 e il 15 ottobre, però tra i nomi che circolano c'è anche quello di Roberto Benigni, anche se in realtà potrebbe nuocergli il fatto che il precedente premio fu consegnato ad un italiano, Dario Fo, solo 10 anni fa.
Però 10 anni fa potrebbero anche cambiare dopo un po', dai, sennò suona ripetitivo magari.
Ma Benigni se lo merita proprio.
Sì, sì, sicuramente.
Senti, il guru allora della Divina. Tornando invece ai libri, Alessandro, tu sì, che cosa hai letto quest'estate?
Beh, allora, innanzitutto faccio i complimenti alla ragazza di essere letta Zeno d'estate con tutti i bei ragazzi che passano, volendo, insomma, uno non si distrae molto. No, ho letto anch'io John Fante, però l'anno scorso, Chiedi alla polvere, film molto bello, dove c'era protagonista Colin Farrell, prodotto fra l'altro, anche se non sbaglio, da Tom Cruise. Quest'estate comunque ho avuto l'occasione di leggere un po' il libro scritto dal protagonista di Dr. House, Hugh Laurie, il venditore di armi. È una storia molto bella, ambientata a Londra, il protagonista si chiama Thomas Lang, che molto probabilmente viene interpretato un po' da, appunto, dal dottor House. Però insomma è un libro molto bello, che tratta un po' di spionaggio, di questo ex militare che insomma vuole cercare di farsi un po' giustizia da solo, e poi insomma leggetelo e ve lo consiglio sicuramente.
E tu Federico invece che cosa ci puoi raccontare? Ci vuoi parlare di un libro in particolare, sì, che consiglieresti agli ascoltatori?
Esatto, che è Mille spegni di soli, che è un libro di Assam, aspetta, riesco a leggerlo bene, Hossein
Attenzione,
Khaled.
Eh?
No, perché è afghano, allora. Di Hossein Khaled, che tra l'altro è il primo in classifica in tutte le librerie questo libro.
Autore anche del Cacciatore di Aquiloni, esatto, insomma, autore quindi di due grandi bestseller,
esattamente,
venditissimi.
E devo dirti che è un libro davvero emozionante, intenso, ricco di emozioni. È un libro che veramente ti tiene attaccato fino all'ultima pagina. La trama brevemente racconta di queste due adolescenti, una Miriam e una Leila, di cui la prima è praticamente una tra virgolette figlia bastarda, diciamo, cioè nata fuori dal matrimonio, e chiaramente viene esiliata dalla società onde evitare, sai, di ricevere le percussioni e altro. Invece la seconda è Leila, che è nata a Kabul, che comunque vive in città. E cosa succede? Che con la guerra queste due ragazze poi alla fine si incontrano e vivono assieme comunque lo stesso destino, perché poi è ambientato nell'Afghanistan degli anni 70, quindi quando il regime cade e poi succede tutto, insomma, la storia che
Benissimo.
Si complica.
Ripassiamo la linea a Roma, Simona.
Sì, Ilaria, volevi dire qualcosa ai tuoi colleghi, diciamo così, di Torino?
Che ho occupato solo una settimana della mia lunga estate a leggere Zeno, il resto era per i ragazzi che passavano.
Mi sembra anche giusto, soprattutto nell'estate dopo il diploma, no? Mamma mia, sì, voglio dire. Allora, noi abbiamo appunto nominato I mille splendidi soli di Khaled Hosseini, che è al primo posto in classifica. Scorrendo vediamo in effetti sempre un po' le stesse cose, direi, ancora quelle che trovavamo prima di lasciarci per le vacanze estive. C'è sempre Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo con La casta, è arrivato Il metodo anti-str, perché non è carino dirlo in radio, di Robert Sutton, che è entrato prepotentemente al terzo posto. Ci sono ancora L'ombra del vento di Zaffon, sempre Il cacciatore di aquiloni di Hosseini. Grosse novità non ci sono. C'è un Woody Allen con Pura anarchia. Woody Allen, Luca.
Woody Allen, sì, ero molto tentato di comprare il nuovo libro di Woody Allen, che sarebbe stato sicuramente una piacevole lettura. Devo dire, faccio qui un appunto alla Bompiani, che è la casa editrice che ha pubblicato quest'ultimo di Woody Allen, che il prezzo per un libro di narrativa non può essere 16 euro, soprattutto non avendo copertina rigida, non avendo chissà quale illustrazione all'interno, e essendo un sicuro bestseller, quindi vendendo sicuramente tante copie, potevano forse fare un po' di più, un piccolo sforzo per noi lettori squattrinati, insomma.
In effetti un discorso si può estendere anche alla musica tante
volte. Poi io non sono uno di quelli che dice che i libri costano tanto, perché c'è una campagna pubblicitaria di una nota casa editrice che basa tutto su questo. Un libro costa mediamente quanto un aperitivo, ma dura molto molto di più. Un aperitivo è un'oretta, un libro è per sempre, quindi il prezzo dei libri...
Che belle parole, Luca.
Hai visto, sì?
Che belle parole. Io adesso dai libri passerei a parlare di teatro, per un motivo particolare. Noi abbiamo intervistato Davide Enia, che è un autore e regista teatrale, che sarà dal 23 ottobre al 2 dicembre al Piccolo Eliseo Patroni Griffi a Roma con I capitoli dell'infanzia, ed è il primo appuntamento di Eliseo Lab, esplorazioni per un nuovo teatro, un percorso che l'Eliseo di Roma dedica agli artisti più giovani. L'intervista è stata realizzata da Jacopo del liceo scientifico Azzarita.
I spettacoli sono due di una serie infinita, poi non so quanti saranno. Proprio qua sono i capitoli dell'infanzia. Sono il capitolo primo, che si chiama Antonuccio si masturba. Il capitolo secondo, che dovrebbe chiamarsi, che lo sto scrivendo adesso, cioè materialmente lo sto scrivendo in corso durante le prove, dovrebbe però chiamarsi Piccoli gesti inutili che salvano la vita. E i capitoli dell'infanzia sono dei capitoli, ogni capitolo è uno spettacolo sia autonomo ma altresì legato a doppio filo con gli altri. Al solito, se li vedi tutti hai una visione del quadro d'insieme, se ne vedi uno è una visione particolare, che ragionano su cosa significa avere quell'età là, per infanzia intendo quello che arriva fino ai 14. come dire, uno spettacolo nel quale sono contrate i sogni e al tempo stesso il furore ormonale dei 13 anni, che per me, per quella che è stata la mia vita, corrisponde proprio alla scoperta della sessualità, dell'esistenza dell'altro sesso, dell'attrazione e dei primi sconvolgimenti emotivi per il fatto che una femmina ti guarda.
Quindi ci sta un qualcosa di autobiografico in questi lavori che stai facendo adesso?
Guarda, allora, io penso che ci sia sempre dell'autobiografia in qualsiasi tipo di professione, per il fatto che comunque tu autorialmente la rimarchi, anche se sei lontanissimo da te. Dal punto di vista sentimentale sì, assolutamente autobiografico. Poi chi se ne fotte se i nomi sono corretti, piuttosto che... Insomma, non sono un documentarista, non è quello il mio lavoro. Non credo nell'esistenza della verità o di una verità superiore. Credo che sia incontrovertibile quando compare la verità emotiva in scena. Cioè, se tu ridi, spettatore, o se viene a ridere anche a me, attore, sorridendo, cioè, quello è un dato di fatto.
Bene, questa era l'intervista realizzata a Davide Enia da Jacopo del liceo Azzarita, e adesso andiamo ad ascoltare un altro po' di musica. A Radio Zenith ci sono i Counting Crows con Accidentally in Love, colonna sonora di Shrek 2. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me, but I don't know nothing about love. Come on, come on. Con i Counting Crows. Dopo Shrek 2 è arrivato anche il famoso Non c'è 2 senza 3, Shrek 3. Però io vorrei dare l'onore di parlare di questo, probabilmente di molto altro, a Simonetta da Torino.
Andiamo tutto.
Sì, qui infatti ho due espertissimi, a parte che frequentano il liceo cinematografico, quindi voi di cinema ne sapete
abbastanza, dai,
abbastanza.
Insomma,
dai, non buttarti giù. E poi soprattutto, appassionati di film, siete andati a vedere sia Shrek 3 che i Simpson.
Esatto.
A questo punto diteci se valgono la pena di essere visti.
Poi facciamo prima.
Dai,
Simpson.
Facciamo una
va. I Simpson. Allora, noi siamo arrivati a vedere il film un po' preoccupati, con la preoccupazione di dire: ah, questo è il classico cartone che dopo tanti anni non, magari deluderà i fan, queste cose. Perché...
Sai cos'è? Che la serie televisiva comunque ultimamente era un po' scadente, diciamo discreta, rispetto invece a quelle precedenti che erano ottime. Allora temevamo che il film fosse un po' lo stesso. Invece
no, invece si è rivelato molto carino, anche perché recentemente su Italia 1 in prima serata hanno fatto vedere 5 episodi inediti che insomma non hanno molto brillato.
Tra l'altro i Simpson è il film più visto della settimana nelle sale italiane, con quasi 6 milioni di euro incassati, quindi insomma sta avendo parecchio successo, mentre è seguito da un altro cartoon che è proprio la saga Shrek. Di Shrek. Ma allora torniamo ai Simpson, che cosa vi ha colpito, vi ha fatto divertire, vi ha fatto ridere?
Ma ci ha fatto ridere sicuramente. Poi vabbè, è stata classica scena del trailer dove vedi Homer col maialino sopra il soffitto e fa Spider-Pork, Spider-Pork, il soffitto to be spork. Insomma, la robettina così semplice, però che fa comunque ridere.
Aspetta, però le battute saranno anche semplici, ma il film è colossale, cioè epico, è qualcosa di fenomenale.
Ci sono tutti i personaggi, fra l'altro.
Infatti. Ecco, ma a parte appunto le battute, eccetera, avete colto anche l'ironia che c'è dietro, cioè la satira che viene fatta nei confronti della cultura americana, delle istituzioni americane.
Basti sapere che il presidente lì è Arnold Schwarzenegger. Invece il tipo gli dice: ok, ho 5 proposte da farti per Springfield, no? E Arnold, ok, scelgo la 3. Lui dice: no, fai più 1.
4.
Ok, facciamo, no, dice ok, no, facciamo la 2. No, ho detto più 1. No, ok, facciamo la 5. No, un po' più indietro. Ok, 4. Capito?
Tra l'altro senza leggerle.
Senza leggerle.
Sì, insomma, va visto perché questa battuta a me non ha fatto ridere. No, cioè, vabbè, va vista nel film, spiegata da voi, sinceramente,
spiegata da me fa pena.
Appunto.
Vabbè, spiegata da me fa un po' più ridere rispetto alla tua, Fede.
Anzi,
dai,
dovresti andarlo a vedere proprio perché sei curiosa, dice cacchio battuta.
Tra l'altro un consiglio, rimanete in sala per tutti i titoli di coda che ci sarà una sorpresa.
Calta non la
E invece Shrek, anche questo l'avete visto, li avete visti tutti e tre, il terzo episodio è meglio, peggio, bisogna vederli tutti e tre comunque.
Beh, sicuramente, però il fatto è che comunque a parer mio insomma sono molto più belli i primi due, perché il terzo è carino però non spicca come la comicità dei primi due.
È corto e poi sai, vai lì pieno di aspettative e poi alla fine
delude comunque un
delude
pochino.
Un po', ecco, cioè aspettavo un qualcosa un po' di più.
Insomma, quindi consigliate più i Simpson, più un po' meno Shrek, che comunque Simpson. Si sono piazzati al primo e secondo posto nelle sale italiane. Quindi
però comunque, per far aumentare, per andare sempre a scaricarsi il film, andate un po' al cinema in compagnia, con la fidanzata, con gli amici, così passate un bel weekend divertente.
Anche se pensavate di spendere meno al cinema.
Sì.
Avevate una riduzione e poi non ve l'hanno presa.
No, difatti siamo andati martedì a vedere i Simpson.
No, non fare pubblicità al cinema. Lì che...
non diciamo il cinema. Si dice, mio compagno, il nostro compagno ci fa, guarda, il martedì si paga 3,50€. Ah, che figata, andiamo
che
lì
bello, no?
E paghiamo, abbiamo
6,50€, benissimo, esatto. Ripassiamo la linea a Roma, Simona.
Sì, allora, voi Shrek, terzo, Simpson, l'avete visto? Andrete a vederlo?
No, forse Simpson mi vedrà un po', ma...
Andrò a vedere Shrek, però... ma forse anche i Simpson, è che non ho avuto tempo fino adesso, però...
Rimedierai.
Sì, rimedierò.
Vi lascio, prima però di lasciarvi al flashback, un attimo vediamo che cosa esce questo fine settimana. Lo abbiamo già detto nella scheda, Severance, taglio al personale, Espiazione, tratto da un libro di Ian McEwan. Poi abbiamo Piano Solo con Kim Rossi Stewart, tratto invece da un libro, se non erro, di Walter Veltroni. Ed è la vita di un pianista jazz morto suicida. E poi abbiamo Scrivilo sui muri, copertina dell'ultimo numero di Zainet. Mentre nel prossimo troverete l'intervista che aveva realizzato Jacopo, che abbiamo ascoltato nella prima parte della trasmissione, a Davide Enia, il regista teatrale. A questo punto io vi lascerei al flashback, la macchina del tempo che torna indietro, per farci ascoltare un bel pezzo dei Bee Gees.
Dedicato alla musica. Oggi è un giorno speciale per il cantante di un gruppo che ci piace moltissimo. Chi di voi non è stato contagiato dalla febbre che sta seminando tante vittime in giro per il mondo? Parliamo naturalmente della febbre del sabato sera. E oggi il nostro saluto va al grande cantante dei Bee Gees, Barry Gibb, che compie 31 anni. Allora siete pronti per scatenarvi in un ballo degno di Tony Manero? Alzate il volume, amici, questa è Stayin' Alive e loro sono i Bee Gees.
Time. Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia della musica. Con oltre 30 anni di carriera, i Bee Gees sono uno dei gruppi pop più conosciuti. Nessuna band del genere dagli anni 60 ai 90 ha vissuto più alti e bassi di loro e ha attratto un'audience tanto varia. Partiti nella seconda metà degli anni 60 come ensemble simil Beatles, si sono presto evoluti perfezionando uno strano mix di musica pop progressive. I tre fratelli Gibb, Barry, Robin e Maurice, iniziarono a suonare nel 1955 con il nome di Rattlesnakes. I loro dischi rimangono pressoché sconosciuti fino al 1967, quando la canzone Speak and Specs raggiunge la numero uno. Il trio si espande a un quintetto con il batterista Colin Patterson e il bassista Vince Mulney. Nel 1977 Stigwood, che si stava dedicando alla produzione di musical importanti quali Jesus Christ Superstar, Tommy e Vita, decide di produrre un film sulla disco music, a basso costo e che faccia presa su un pubblico giovane, mostrando i problemi delle generazioni dei ragazzi fine anni 70. Scelto come protagonista un giovane attore ballerino di nome John Travolta e affidata la regia a John Badham, chi meglio dei Bee Gees può prestare le musiche al film? Certo, saranno musiche per una stagione, dicono gli addetti ai lavori. In fin dei conti la disco music è sul viale del tramonto. Ma la febbre del sabato sera e la sua colonna sonora ottengono un successo planetario inimmaginato. La colonna sonora rimane ancora oggi come doppio album il più venduto nella storia. Tutti i singoli dei Bee Gees contenuti si alternano al primo posto nelle classifiche mondiali e i Gibb riescono a ottenere ben 5 hits nella top 10 americana. È la nascita ufficiale della disco music.
Ma che belli i Bee Gees! Siamo arrivati ai momenti dei saluti e noi allora passiamo alla linea a Torino. Simonetta!
Allora ragazzi, grazie per essere stati su Radio Zainet. Volete fare un saluto?
Niente, sì, volevo
allora,
salutare insieme
salutare un nostro,
nostro amico
che ci sta ascoltando, si spera.
Anche vabbè, se non lo fate a voci in coro, potete farlo alternativamente.
Io saluto te. Ciao Enzo e ciao Giulia.
Ciao Enzo, ti vogliamo bene.
Anch'io
ciao.
Tanto, ciao.
Mamma mia, che appello. Va bene, grazie per essere stati qui, grazie a tutti gli ascoltatori, buon weekend e un saluto da Simonetta Mitola.
Ciao a tutti.
Ciao.
Anche noi ci aggreghiamo ai saluti, però Luca deve dire una cosa altrimenti so che non mi perdonerà prima di salutare.
Io volevo solo mettere allerta sulle classifiche e sui premi letterari, perché il primo settembre è stato assegnato il Campiello, sono arrivate nella cinquina, c'erano 3 donne e 2 uomini. Fruttero è arrivato ultimo perché spesso e volentieri il sistema di votazione affidato ai lettori occasionali porta a premiare solo la vendibilità di un libro e non la qualità. Ha vinto un libro che sinceramente secondo me non meritava il premio.
A questo punto fai il nome, altrimenti è inutile.
Il libro è quello di Mariolina Venezia. Può essere
mille anni che mille... sto qua o qualcosa.
Esatto, e sicuramente un esperimento, lei è una quasi esordiente, ha scritto solo un racconto. Niente, volevo solo dire solo questo.
Va bene, allora, questo era Luca del Liceo Scientifico Azzarita di Roma.
Ciao Simona.
Invece al mio fianco, per i saluti finali, Ilaria.
Ilaria saluta e basta. Ciao.
Saluta e basta, ex Newton e in prossimità di iscriversi a Ingegneria. Un bel in bocca al lupo. Grazie. E un buon fine settimana a tutti i nostri ascoltatori. A lunedì.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.